Spirito Santo, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, Datore dei doni, vieni, Luce dei cuori, Consolatore perfetto, Ospite dolce dell'anima, Dolcissimo sollievo. Nella fatica, riposo, nella calura, riparo, nel pianto, conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza, nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, dritta ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano, i tuoi santi doni. Dona per tuo premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen.
Dal libro del profeta Ezechiele. In quei giorni un uomo il cui aspetto era come di bronzo mi condusse all'ingresso del tempio e vidi che sotto la soglia del tempio usciva acqua verso oriente, poiché la facciata del tempio era verso oriente. Quell'acqua scendeva sotto il lato destro del tempio, dalla parte meridionale dell'altare. Mi condusse fuori dalla porta settentrionale e mi fece girare all'esterno, fino alla porta esterna rivolta a oriente, e vidi che l'acqua scaturiva dal lato destro, Mi disse: queste acque scorrono verso la regione orientale, scendono nell'Araba ed entrano nel mare. Sfociate nel mare, ne risanano le acque. Ogni essere vivente che si muove, dovunque arriva il torrente, vivrà. Il pesce vi sarà abbondantissimo, perché dove giungono quelle acque, risanano. E là dove giungerà il torrente, tutto rivivrà. Lungo il torrente, su una riva e sull'altra, crescerà ogni sorta di alberi da frutto, le cui foglie non appassiranno. I loro frutti non cesseranno e ogni mese matureranno, perché le loro acque sgorgano dal santuario. I loro frutti serviranno come cibo e le foglie come medicina. Parola di Dio.
Un fiume rallegra la città di Dio. Dio è per noi rifugio e fortezza. Aiuto infallibile si è mostrato nelle angosce. Perciò non temiamo se trema la terra, se vacillano i monti nel fondo del mare. Un fiume e i suoi canali rallegrano la città di Dio, la più santa delle dimore dell'Altissimo. Dio è in mezzo a essa, non potrà vacillare. Dio la soccorre allo spuntare dell'alba. Il Signore degli eserciti è con noi, nostro baluardo è il Dio di Giacobbe. Venite, vedete le opere del Signore. Egli ha fatto cose tremende sulla terra.
Dal Vangelo secondo Giovanni. Si avvicinava la Pasqua dei Giudei. E Gesù salì a Gerusalemme. Trovò nel Tempio gente che vendeva buoi, pecore, colombe, e là, seduti, i cambiamonete. Allora fece una frusta di cordicelle e scacciò tutti fuori dal Tempio, con le pecore e i buoi. Gettò a terra il denaro dei cambiamonete, ne rovesciò i banchi e ai venditori di colomba disse: portate via di qui queste cose e non fate della casa del Padre mio un mercato. I suoi discepoli si ricordarono che sta scritto: lo zelo per la tua casa mi divorerà. Allora i giudei presero la parola e gli dissero: quale segno ci mostri per fare queste cose? Rispose loro Gesù: distruggete questo tempio e in 3 giorni lo farò risorgere. Gli dissero allora i giudei: questo tempio è stato costruito in 46 anni e tu in 3 giorni lo farai risorgere. Ma egli parlava del tempio del suo corpo. Quando poi fu risuscitato dai morti, i suoi discepoli si ricordarono che aveva detto questo e credettero alla scrittura e alla parola detta da Gesù. Parola del Signore. Deve trattarsi di una festa davvero importante. Questa dedicazione della Basilica Lateranense, se le è stato riconosciuto il privilegio di poter essere celebrata di domenica, interrompendo apparentemente il ciclo previsto delle letture.
Dire Tempio è dire Chiesa, dire Chiesa è dire Cuore del Padre, dire Cuore del Padre è dire Vita. E quindi celebrare questa solennità significa celebrare la vita ricevuta, celebrare il sogno di Dio, celebrare il progetto di Dio, che è quello che noi viviamo non inferiore come modo a quello in cui vive Lui. Questo significa essere unificati. Allora tre cose nel nostro percorso per questa sera. La parola è unificati e c'è differenza e non sempre uno di quelli che Papa Francesco chiama i bizantinismi. Uniti è diverso da unificati. Uniti sottolinea più la capacità, l'iniziativa che qualcuno ha di costituire una unità. Unificati è una parola teologica, è la parola della grazia. Unificati è la parola che esprime Dio nel potere che ha di creare qualcosa non appena Lui venga accolto. Tutto quello che Dio fa è racchiuso nella parola di Gesù, che leggiamo nel capitolo 17 del Vangelo di Giovanni. Padre, io ho rivelato adesso il tuo nome, ma perché? Perché si realizzi questo, solo questo. Siano anch'essi uno, proprio come noi. Non dice siano una cosa sola, dice siano uno, proprio come noi. E uno è la parola dell'amore, e uno è la parola della carità, dove si è se stessi nella gioia di riceverci continuamente da chi ci ama. Secondo, la festa che ci propone questo Vangelo ha uno scopo, risorgere. La conclusione del Vangelo: quando fu risuscitato dai morti, credettero alla Scrittura. Cosa significa credere alla Scrittura? Sarebbe troppo poco. È vero quello che ha detto, è molto di più. Credere nella Scrittura significa capire che tutto quello che Gesù ha fatto e che trova il suo compimento nella risurrezione è il dono che Dio continuamente, insistentemente vuole fare a noi. La risurrezione è la prova che Dio ci insegue, che Dio non ci rinuncia, che Dio ci vuole, assolutamente ci vuole. E il Tempio, la casa, è sinonimo del Regno. Ci sono molti posti nella casa del Padre mio, è una parola che incontriamo nel Vangelo di Giovanni. Se no non vi avrei rivolto la parola, questo dice Gesù, se no non ve l'avrei detto. Vuol dire proprio, se non avessi questo dono da farvi, non vi avrei rivolto la parola. Dunque scopo della parola è trasferirci nella vita di Dio, farci vivere una vita da risorgere. Terzo, il Tempio è anche il luogo della conversione. Il Signore non ama le piccole superfici. Il Signore gode nell'abbattere e nel distruggere i perimetri troppo brevi. Per non anticipare il contenuto di Giovanni, ricordate la conclusione pasquale del Vangelo di Luca, il capitolo 24, i discepoli di Emmaus. Gesù accetta di camminare con loro, accetta anche di entrare nella piccola casa di Emmaus, ma non appena entrato dice immediatamente a loro: ma cosa stiamo a fare qui in questo spazio piccolino? C'è molto di più da gioire, da attendere, da respirare. E sparisce non per abbandonarli, ma per trascinarli con sé in una casa molto più grande, a Gerusalemme. E poi anche quella casa non sarà abbastanza grande, di lì a poco li porta fuori da Gerusalemme e sale in alto, rapendo il loro sguardo. Ecco la conversione. Il Signore che ci invita ad abbandonare i perimetri, che chiamiamo perimetro tutto ciò che non è Lui, che a lungo andare, per quanto belli, diventerebbero asfittici, deludenti, soffocanti. La differenza di una meditazione da una scuola della parola è che nella scuola della parola bisogna avere anche la pazienza di confrontarsi con un testo che, come dice un rabbino di Israele, non è antifemminista, non è antifemminista, dice è come una bella donna. La scrittura è come una bella donna che ha bisogno di essere corteggiata prima di concedersi. È realistico, se non altro, no? E allora dobbiamo fare anche la fatica di corteggiare la parola, anche se apparentemente non può essere immediatamente gratificante. Però vi suggerirei una cosa. Quando fatichiamo sul testo, non interpretiamolo come uno svantaggio o un inconveniente indesiderato. Potrebbe essere la prova che non stiamo ascoltando le nostre fantasie, non stiamo ascoltando i nostri desideri. Fare fatica sulla sacra pagina vuol dire c'è veramente un vivente che è qui e che mi potrà parlare, non se so già io tutto prima che lui parli. Il desiderio di avere subito nella parola soluzioni, conferme, no. La parola mi parla se ho la pazienza di concederle, di essere quello che è, l'iniziativa di Dio. Fare fatica significa poter avere forse la garanzia che stiamo veramente incontrando l'iniziativa di Dio. Detto questo, se confrontiamo questo brano subito agli inizi del Vangelo di Giovanni con l'inizio della predicazione di Gesù nei sinottici, negli altri tre Vangeli, vedremo subito una differenza. Nei tre Vangeli sinottici il ministero di Gesù comincia a Nazareth, nella sinagoga, e neppure in modo circondato o coronato da grande successo. Diedero in grida, lo cacciarono fuori dalla sinagoga, lo spinsero sul dirupo per gettarlo giù. Giovanni, al contrario, dopo averci dato quel bellissimo affresco che è come vive Dio, il prologo è guardiamo come vive Dio. Annota, era vicino la Pasqua dei Giudei. Che salto! Dagli inizi del Vangelo siamo già arrivati alla Pasqua. Beh, questo è lo stile di Giovanni. Per Giovanni esiste solo la Pasqua e tutto quello che precede, tutto quello che succede, altro non è che la Pasqua vissuta incamminandosi verso Gerusalemme, la Pasqua goduta se abbiamo avuto il coraggio di restare in Gerusalemme. Giovanni ha fretta di far sorgere nel cuore del lettore il desiderio e la gioia di Pasqua. E questo rende ancora più importante l'episodio che oggi meditiamo. Perché, collocato all'inizio del suo Vangelo, il ricordo della cacciata dei venditori dal Tempio è così importante? Facciamo subito una purificazione. Scopo di questo brano non è presentarci un Gesù sdegnato per il commercio che quasi spontaneamente si crea attorno ai santuari. L'azione di Gesù non è ante litteram la condanna di coloro che vendono candele, ricordi, rosari, eccetera. È qualcosa di molto più profondo. Gesù ha solo uno scopo. Non perdiamo tempo nell'inaugurare il tempo della letizia, il tempo dell'abbondanza. La prima lettura, tratta dal profeta Ezechiele, avrebbe proprio questo scopo, che il lettore quasi si senta circondato, si senta travolto, sommerso da quella grazia che promana dal Tempio. Lo stesso intento è quello di Giovanni. Questo episodio ha uno scopo, non attardatevi a entrare nella Pasqua del Signore. Ma poi l'importanza è data anche dal luogo, il Tempio. Che cos'era il Tempio? Il Tempio è il luogo dove Dio ha posto la sua dimora. Dirà Salomone, colui che i cieli e i cieli dei cieli non possono contenere, ha voluto abitare in mezzo a noi. Il Tempio, se prendiamo un esempio da altre espressioni religiose, pensiamo ad Atene ad esempio, il Tempio è sull'Acropoli, non è in mezzo alle case, è il luogo collocato a distanza, perché anche nel Tempio deve emergere la distanza tra Dio e l'uomo. Il Tempio è in Gerusalemme, adesso si sale, ma non perché Dio è lontano, in esso si sale perché Dio è vicino. Allora, già in questo Giovanni ci dà un'indicazione. Ogni salita è sempre un avvicinarsi, non al Dio lontano. Quando saliamo, e salire vuol dire limitare quelli che sono i propri istinti, salire vuol dire avere la pazienza e l'umiltà di accogliere l'insegnamento che ci può venire dalla Chiesa, salire significa dubitare di avere sempre ragione. Si sale non perché Dio sia irraggiungibile, al contrario, si sale perché raggiunti da Lui dobbiamo abbandonare il troppo poco ed entrare nell'abbondanza di Dio. Non c'è azione ascetica, lo ricorda Papa Francesco, nella fede cristiana il cui scopo non sia quello di abbracciare il molto, il sempre di più. Non si abbandona nulla, si abbraccia tutto. Questa è la legge della salita cristiana. Chi sono i credenti? I credenti sono coloro che si lasciano donare come casa il cuore di Dio e unificati al cuore di Dio risultano unificati tra di loro. Se vi chiedete dove Giovanni dice questo, prendete tutto il brano, vedrete che sono tre le relazioni fondamentali. La prima, la casa del Padre mio, quindi Gesù con il Padre. Tutto quello che lui fa in quel tempio è sia rimosso tutto quello che impedisce di vedere il Padre. Via tutto quello che non è d'aiuto per vedere, più ancora per toccare il volto vero del Padre. Secondo, Gesù è anche in relazione alla debolezza, al passato di Israele. Quel tempio era più di una grande storia che Gesù non vuole distruggere, ma solo maturare, compiere. E infine, Gesù è in relazione ai discepoli. Ecco, un primo messaggio è questo. Da come si sta nel tempio, guarisce la relazione con il Padre, la relazione con i fratelli, la relazione con il proprio passato, cioè con se stessi. Il gesto di Gesù ha un effetto terapeutico. Ma che cos'è ancora il Tempio? Il Tempio è la memoria nella quale Israele celebra un'alleanza che unifica. C'è un bellissimo salmo. Là salgono insieme le tribù di Israele, per lodare il nome del Signore. Quale gioia quando mi dissero andremo alla casa del Signore. Gerusalemme edificata e compatta. È l'immagine della famiglia riunita, riunificata. Il Tempio è il segno che, nonostante Israele viva in diaspora, salendo, pellegrinando verso quella casa, si fa un pellegrinaggio al l'unità prima della dispersione. Il Tempio è quindi anche un luogo di nostalgia, è anche un luogo non di malinconia, ma è anche un luogo dove si fa memoria di una unità che, ecco la differenza, senza Gesù sarebbe stato soltanto un ricordo del passato. Con Gesù quella unità non è un ricordo, è un dono che è presente. In questa luce dobbiamo dobbiamo capire la cacciata dei venditori dal Tempio. Si tratta di un gesto dimostrativo, di un gesto profetico in cui Gesù dice no a una religione della malinconia, cominci finalmente la religione dell'unità, della gioia e della consolazione, come Giovanni impiega tutto il brano per spiegarlo. Però c'è un altro aspetto, i discepoli. Avete notato la presenza dei discepoli? Forse no, perché non dicono niente, Gesù non dice niente a loro. Sono lì, non devono fare nulla, proprio come a Cana poco prima. Questi discepoli devono essere lì soltanto a vedere, ad ascoltare e soprattutto a ricordare ciò che Gesù dice. Giovanni vuole essere sicuro di una cosa, che chi legge il suo Vangelo e quindi si sente anche lui discepolo, chiamato a essere discepolo, abbia ben chiara una cosa: il Signore non ti chiama perché ha bisogno che tu, con la tua forza, con le tue bravure, integri la sua opera. Gesù ti chiama come invitato per accogliere l'opera che lui fa. E la più grande attività del discepolo sarà quella di dire: dove il Signore è stato, lì è realmente cambiato qualcosa. Dove il Signore agisce, la vita entra. Il discepolo è la visibilità dell'azione di Dio. Per questo il discepolo non deve avere la preoccupazione di fare. Giovanni è chiarissimo su questo punto. Il discepolo è lì per guardare, per stupirsi, per gioire e per ricordare. Dove ricordare significa non andare con la memoria a un evento passato, ma anche la parola italiana ce lo ricorda, ricordare è il frequentativo che rimanda al cuore, cordis. La memoria non è una questione di geni mnemonici, la memoria è una questione di un cuore che si è legato a un altro cuore. Se il discepolo ha il cuore legato a Dio, dovunque egli si trova, fa vedere una vita che è l'azione liberatrice di Dio. Ecco perché i discepoli ci sono, vengono menzionati, ma Giovanni non fa dire loro né una parola e non fa fare loro assolutamente nulla, come a dirci: vuoi avere la garanzia di cominciare bene? Non fare, lasciati piuttosto fare. La regola fondamentale della grazia e della vita cristiana. Poi, un'ultima cosa. C'è una dialettica che accompagnerà sempre l'opera di Gesù. Dove il Signore agisce, dove Dio stesso agisce, c'è sempre una congiunzione di distruzione e riedificazione. Lo stile di Dio procede sempre attraverso queste due dimensioni. Distruggere il troppo poco e riedificare per la pienezza. La distruzione è sempre verso il troppo poco. La riedificazione è l'abbraccio e il godimento della pienezza. L'umiltà a cui il Vangelo di Giovanni spesso invita significa abbandonare, fidandosi delle misure di Dio, il troppo poco, accettare che il Signore venga e con la frusta della misericordia si liberi da ipotetiche delusioni, perché sia Lui possibile edificare la grandezza, la pienezza, la senza fine, come spesso ricorre nel Vangelo di Giovanni. Adesso, cercando di mettere in ordine questi elementi che erano necessari per non percorrere in strade sbagliate il dono di questa parola, guardiamo alcuni singoli versetti che ci danno ancora con più chiarezza l'intento di Giovanni. La Pasqua l'abbiamo già vista. Il Dio che ha fretta di consumare le nozze con il suo discepolo. Dio è paziente nei confronti dei nostri ritardi, ma impaziente nei confronti del suo dono. È tipico di chi ha un dono grande essere impaziente di poterlo offrire ed essere impaziente di colui che lo accoglie. Ma poi la casa del Padre mio, così viene definito il Tempio. Adesso si oppone la casa di mercato. Penso sia facile capire che cos'è il mercato. Qual è la legge fondamentale del mercato? La richiesta e l'offerta. Ma la dinamica fondamentale del mercato è do ut des. Al mercato si va non animati da gratuità, ma con il senso degli affari, del vantaggio e dell'accumulo. Perché il Padre si oppone al mercato? Questa è una finezza tipica di Giovanni. Perché l'unico modo per amare veramente un padre, per farne esperienza integrale del suo affetto, della sua presenza, è quello di capire che l'amore del padre è gratuito, è un amore di anticipo, è un amore di precedenza. Il padre ha cominciato ad amare non nella corrispondenza che il figlio gli offre. Il padre e la madre cominciano ad amare quando decidono di generare, di accogliere, di amare la loro creatura. Essere nel Tempio non è possibile starci con l'idea di una religione del contratto, con l'idea che siamo accetti solo se abbiamo qualcosa con cui contraccambiare la grazia. Il mercato interiore è proprio questo. A volte noi usiamo anche i nostri peccati per fare del mercato con Dio, quando diciamo è talmente grande il mio peccato, non è una moneta sufficiente con la quale io posso presentarmi per meritare la grazia di Dio. Il mercato interiore, quello che noi siamo istintivamente portati a fare, è credere di avere qualcosa che possa condizionare l'amore gratuito di Dio. Non è questo il senso del Tempio. Allora se vi chiedete perché mai Giovanni per ben due volte, anzi Giovanni è il Vangelo altro, lo definiscono i padri della Chiesa, un Vangelo molto alto, un Vangelo molto teologico, quello redatto nell'epoca più successiva agli eventi di Gesù. Eppure qui si perde. Qui ha una configurazione leggermente diversa. Per due volte i sinottici si accontentano di dire che c'erano i cambiavalute. Lui aggiunge anche i venditori dei buoi, delle pecore e delle colombe. Passiamo dalla contemplazione della Trinità alla classificazione degli animali alla porta del Tempio. È una caduta di stile, è una caduta di tensione, no di certo, c'è un'intenzione molto molto evidente. I buoi, le pecore, le colombe. Anche Giuseppe e Maria salirono al Tempio e offrirono due colombe come prescrive la legge. Non sono abusivi quei venditori, non sono degli invadenti che occupano il piazzale di San Cassiano per vendere i loro giocattoli, i loro prodotti o le loro mercanzie, per fare un esempio locale. Non sono dei rapinatori di spazi sacri per fare il proprio commercio. La legge prevedeva quei sacrifici. Ora, se Gesù dal Tempio allontana, perché l'insistenza di Giovanni è, guardata la sua finezza, una frusta fatta di cordicelle, non è il gatto a nove code, o la mazza, che assestare un colpo significa come dire, risolvere radicalmente il problema. È una fune fatta di cordicelle, quindi non ha un impatto devastante, proprio per sottolineare la simbolicità di quel gesto. E qual è il simbolo? Non siate qui con la preoccupazione di dover offrire qualcosa. Voi siete qui perché siete gli invitati alle nozze dell'agnello. Solo un elemento sacrificale è da accogliere nel tempio. Non i buoi, non le pecore, non le colombe, solo uno, l'agnello di Dio. L'agnello di Dio. Lui solo è colui che, togliendo il peccato del mondo, ci accoglie dentro una religione, uso le parole di Paolo, pura e senza macchia, che poi vuol dire lui solo ci accoglie nella sua vita per farci gustare il Padre che ama gratuitamente. E infine l'invito. L'invito di Gesù: distruggete questo tempio e io lo farò risorgere. Non è una sfida, guardate. E Giovanni annota che i giudei non capirono che stava parlando del suo corpo. Domanda che per Giovanni dovrebbe affiorare nel cuore del lettore: ma se questo gesto è così importante, perché Gesù fa il trittico? Perché non dice apertamente «sono io il nuovo Tempio»? Perché non toglie lui l'equivoco dei suoi interlocutori che, mentre lui parla di sé, ancora credono di doversi riferire al tempo di pietre? Perché Dio è amabile, paziente e mai terapie distruttive, sempre e solo azioni di maturazione. Dove arriva il Signore, si tratta sempre e solo di maturare, distruggere ciò che impedisce la pienezza, non ciò che invece costituisce un sogno e un'attesa. Allora, come capire adeguatamente queste parole? Dice Gesù ai suoi interlocutori: venisse anche il giorno, possano anche gli uomini distruggere questo tempio, che è cosa grande. In altra parte, nel Vangelo di Luca, Gesù dice ai suoi discepoli, ammirando la grandezza del tempio e di quello che voi vedete: non resterà pietra su pietra. Ma non era una minaccia, non era generare un'angoscia apocalittica, era: tranquilli, non abbiate paura, se anche venisse meno questo tempio, non verrà mai meno ciò che per voi rappresenta il tempio, l'unità, la pace, la carezza di Dio, il tocco di Dio, la protezione di Dio, la paternità di Dio, a una condizione: che capiate che non sono le pietre a darvi questa garanzia e non sono i vostri sacrifici a creare questo giorno, ma è soltanto il Padre vostro che mi ama. Il tempio indistruttibile, uso le parole della lettera agli Ebrei, è quello non fatto da mani di uomo, quella dimora, dice Paolo, che Dio ha preparato per coloro che lo amano. Il tempio, allora, di cui parla Gesù, non è per annullare le loro speranze o per dire la vostra religione conta poco, e dire non accontentatevi di fondare la vostra speranza e le vostre attese in qualche cosa che magari per voi è il segno della indistruttibilità, ma che in realtà passerà anche questo, come tutte le cose di questo mondo. Cieli e terra addirittura passeranno, ma non le mie parole passeranno. Ecco cosa significa che Gesù parla del tempio del suo corpo. Allora lui non corregge l'equivoco perché vuole che questi giudei continuino ad amare il tempio, continuino a vedere in lui il segno dell'unità, ma a partire da quel gesto comincino a correggere l'idea che la stabilità di una esistenza può possa essere garantita da una dimora, forse pure la più grande, che non sia il cuore eterno del Padre. Questo è lo scopo di Gesù e di quel suo gesto profetico. Gesù non si mette mai in concorrenza con i desideri grandi, con i desideri buoni. Gesù non vuole mai distruggerli. Gesù distrugge, tra virgolette, soltanto il troppo poco e il troppo piccolo, perché nel rapporto con Lui ci sia solo il per sempre. Ecco, questa è la vita eterna, questo è lo scopo di questo brano del Vangelo. Concludendo e avviando anche la nostra adorazione, cosa dobbiamo trattenere? Prima di tutto un'idea. Solo in ciò che è definitivo l'uomo può trovare la pace del suo cuore. E la frusta di Gesù non è una frusta di malvagità, è una frusta di misericordia, con la quale Lui delicatamente allontana da noi ciò che è nemico della pienezza della nostra gioia. L'opera di evacuazione, la cacciata, non è contro, ma è per, perché l'uomo non si abitui a desideri troppo piccoli, ma continui ad attendere l'infinito. Secondo, il discepolo accompagna Gesù non per aiutarlo, ma per contemplarlo. E qui leggiamo tutti i frequenti, sempre più frequenti inviti di Papa Francesco a recuperare la dimensione contemplativa, la dimensione della adorazione. L'attivismo è il termometro della mancanza di adorazione. Perché spesso l'attivismo non nasce dal temperamento di colui che vuol sempre fare tutto, vuol fare le cose per primo, le vuol fare da solo, le vuol fare meglio degli altri. No, l'attivismo a volte nasce proprio dal non sentirsi accompagnati, confortati, tranquillizzati dalla presenza di Dio. Ed è quando uno non gode più dell'amore di Dio che si sente così importante come che le condizioni della Chiesa e del mondo dipendessero da lui. E invece il discepolo, che per Giovanni è prima di tutto l'adoratore, il contemplativo, è colui che è talmente risucchiato nella bellezza di Dio che ha realizzato finalmente quell'unità dove il Signore può dire: le opere che fanno i miei discepoli sono le stesse che faccio io, per questo vi sembrano ancora più grandi. Terzo, tempio è sinonimo di paternità. Stare nel Tempio, stare nella Chiesa, non chiede nulla se non la capacità di restare stupiti e quasi sbigottiti dalla gratuità dell'amore di Dio. Che non ci deve essere mercato non vuol dire che adesso aboliremo il momento dell'offertorio, che aboliremo le offerte e che non venderemo più santini e corone del rosario. Che nel Tempio non ci deve essere mercato vuol dire entriamo senza possedere nulla, perché nulla il Signore vuole da noi. Le sue parole sono chiare. Se avessi fame, non lo direi a te. Mio è il mondo e quanto contiene. Mie sono le bestie della foresta, miei gli animali selvaggi sulla faccia della terra, quindi gli asatutti. Che cos'è che Dio non ha e che veramente è la cosa che Lui desidera, per la quale tiene aperto il Tempio per accoglierla da noi? È il nostro cuore. Dio ha creato il nostro cuore non come possesso suo, per perché diventi il possesso suo, grazie alla libertà con cui dico: ecco il mio cuore, papà, che diventi finalmente grande come il tuo. E se serve che la tua frusta allarghi lo spazio, ben venga la tua cordicella a creare l'infinito desiderio del mio cuore. Dio ha tutto, non ha il mio cuore, per avere la gioia di riceverlo da me. E su queste parole concludo. Religione pura e senza macchia, dunque quella che si svolge nel Tempio, è questa. Offri a Dio un sacrificio di lode. Affida al Signore la tua via, egli compierà per te l'opera sua. Offrire il cuore a Dio. L'unico atteggiamento del figlio che consente al padre di poter dire al figlio: tu e io siamo uno. Questo è lo scopo della nostra fede, questo è lo scopo del Vangelo di Giovanni, ma questo è anche lo scopo della nostra preghiera, perché lo dico alla fine, solo con questi atteggiamenti ogni giorno della nostra vita cessa di essere un mercato per diventare una casa di preghiera, cioè un'esperienza viva della gratuità dell'amore pasquale, cioè sempre vincente di Dio, nonostante noi.
Thank you. Eucaristia, ci hai lasciato il memoriale della tua morte e risurrezione, concedi a noi, vivificati dalla memoria del tuo preziosissimo corpo e sangue, di godere sempre i benefici della tua redenzione. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
Che non vedo, dalle 9:30 del mattino fino alle 17, sarà con noi Don Ugo Salvatori della parrocchia di San Rocco di Ravenna. Don Ugo è un parroco straordinario, ha una parrocchia straordinaria, e se ne volete saperne di più potete cercare parrocchia di San Rocco sul web e così cominciare ad assaggiare. L'altro avviso, bisogna dire Don Giorgio, il 3 dicembre, dove? Dove c'è lui? Il 3 dicembre sarà con noi a Imola Don Erio Castellucci per presentare l'ultimo libro di Don Giorgio, non ricordo il luogo.
Non ricordi il luogo?
E l'ora?
Forse è l'unico strumento che la provvidenza ha per impedire a Maria Pia di essere lunga. Grazie. E la data è il 3 dicembre nel Salone del Vescovado. La presentazione di questo libro sono tre lezioni che fece l'Università Bocconi di Milano dal titolo Il Grande Affare. data quella sede, e sono tre meditazioni sulla fede. Non vi invito alla presentazione del libro, vi invito a sentire Don Erio Castellucci, che è un presbitero che è stato per diverso tempo preside della facoltà dell'Emilia Romagna, ma sarà anche una serata dedicata alla scuola di formazione teologica diocesana di Imola, quella che è a Monterico, in modo da invogliare anche voi, perché no, a frequentare qualche corso senza preoccupazioni di esami o di titoli accademici, ma dato anche l'impulso che il nuovo direttore le sta dando, si sta veramente attestando come scuola di formazione per chi, senza troppe pretese accademiche, desidera conoscere e amare sempre meglio il nostro Dio. Può andare? 3 dicembre 20:45 nel Salone del Vescovado. Come direbbe Papa Francesco, buona serata e buona cena.
Grazie.